si può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati, buona domenica. Siamo in diretta dal Galileo Festival Scienza e Innovazione, siamo a Padova in Piazza Garibaldi. Oggi, come dicevo, è l'ultimo giorno che si concluderà tra l'altro con un incontro che è molto, per così dire, nelle corde di questo programma, perché si va a parlare di acqua, cibo e 8 miliardi di persone. Un incontro al quale parteciperà il nostro ospite Alessandro Bratti, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E anche l'autore Jan Olaf Lundquist del libro La tempesta perfetta, acqua, cibo e 8 miliardi di consumatori, per l'appunto un autore e uno studioso esperto di fama mondiale in materia di sicurezza idrica, alimentare e nutrizionale, che chi vorrà potrà seguire appunto con Alessandro Bratti nell'incontro di oggi a mezzogiorno al centro culturale Altinate San Gaetano di via Altinate, quindi qui in centro a Padova. Detto questo, noi non la vogliamo troppo portare sul tema degli 8 miliardi, anche se un anno fa c'è stata quell'alluvione terribile in Romagna che ha distrutto coltivazioni preziosissime, non solo per gli agricoltori ma anche proprio per la nutrizione umana, e gli eventi climatici estremi sono sicuramente uno degli elementi che dobbiamo tenere conto nel futuro per la produzione di cibo, oltre che per la sicurezza delle persone. Pensando a un anno fa e a quella regione della Romagna, tra l'altro lei è di lì, giusto?
Sì, sono emiliano.
Sì. Ecco, no, perché dall'accento insomma tradiva le origini, sì, della regione perlomeno. Ecco, pensando a un anno fa, a quello che stavate facendo, a quello che è cambiato, facciamo un piccolo percorso per gli ascoltatori per capire anche che cosa ha insegnato alla autorità di bacino insomma questa esperienza.
Beh, intanto grazie di questo invito e grazie anche di questa domanda, perché quell'evento è stato un evento che noi, e non solo noi, in quanto ente di pianificazione territoriale, ma anche il mondo accademico in generale, i ministeri, gli enti di governo, hanno considerato questo evento assolutamente eccezionale e legato agli estremi climatici che purtroppo si stanno manifestando con una frequenza sempre maggiore. Ricordo tra l'altro che l'area del bacino del Po è un'area che dal punto di vista climatico ha ben 9 tipologie di climi diversi, quando la Germania ne ha solo 5, quindi per dire
tutta la Germania.
Esatto, quindi
ecco, quindi
per
noi
dire
poi abbiamo anche tutto il resto.
La criticità, sì, perché è considerato anche quest'area a livello dell'IPPC un'area particolarmente critica, un cosiddetto hotspot, quindi questo è un tema che va considerato. Di conseguenza questo evento ci ha mostrato cosa? Ci ha mostrato che le strategie di gestione del territorio e difensive rispetto al manifestarsi di eventi di questo genere, che ricordo molto eccezionali ma che potrebbero ripetersi nel tempo con delle frequenze non così elevate come si pensava una volta, necessitano di politiche territoriali nuove, diverse, di strategie difensive diverse, che fino ad oggi in quelle aree, che ricordo erano aree paludose, erano basate fondamentalmente sulla costruzione di argini e innalzamento di argini. Questa, sì, era la politica,
magari
strategia difensiva, esatto,
per...
e poi la costruzione di queste vasche cosiddette di laminazione, vasche che comunque sono assolutamente importanti, che sono manufatti che tra l'altro i cittadini non gradiscono particolarmente sui loro territori.
Sì, finché non se ne capisce l'esigenza nel momento dell'alluvione, ne
esatto,
abbiamo sentite
però,
tante
esatto,
di vasche recentemente purtroppo.
E queste strategie difensive sono fondamentalmente basate su alcuni criteri che sono di governance, di governo, tipo una politica urbanistica diversa, evitare di costruire di nuovo in aree che sono state pesantemente alluvionate, quindi diciamo cosiddette soft, e altri invece che prevedono interventi un pochino più strutturali, come ad esempio la cosiddetta tracimazione controllata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il fiume straripa dove vuole lui, il danno può essere 100 ed esce l'acqua, esce ovviamente tutta, ed è quello che purtroppo è capitato nei 23 fiumi, ricordo, che sono straripati praticamente nello stesso momento. Se il fiume invece viene guidato in questa situazione situazione, trovando aree particolarmente idonee per poterlo farle uscire in determinate situazioni, vuol dire che il danno, e questo è frutto di sperimentazioni e di studi, può diminuire anche del 70%. Quindi questa è una strategia difensiva completamente innovativa, che ovviamente ha bisogno della collaborazione, si diceva prima, del mondo dell'agricoltura, perché questi territori,
bisogna mettersi d'accordo per tempo, ovviamente,
devono essere indennizzati. Quindi questo è uno delle come posso dire, operazioni principali che stanno dentro quel piano. Poi ce ne sono ovviamente altre di carattere tradizionale, ricordavo prima le cosiddette vasche di espansione, dove è possibile rinforzare ovviamente anche gli argini, però insomma è lavorare anche sulla rinaturazione dei fiumi, cioè i fiumi sono quella tipologia di fiumi, sono quasi dei canali perché sono molto stretti e dritti, quindi è necessario anche lavorare cercando di ridare dove è possibile una certa rinaturalità al fiume. I fiumi sono quasi sempre, per esempio, pluricorsuali, si muovono, devono avere degli spazi, perché chiaramente in situazioni dove le piogge possono essere molto intense e come adesso capita, quindi piove tanto in tempi brevi, c'è necessità che il fiume possa avere
questa elasticità,
questo adattamento che oggi quel tipo di reticoli e quel tipo di costruzioni non consentono.
Allora, io non conosco direttamente quell'area per poter dire se per capire, ecco, se il fiume prima di una è tutto così contenuto o ha degli spazi per i quali si può allargare. Io ho presente la zona, diciamo, nostra lombarda del Ticino. Il Ticino è un fiume che ha molto parco e quindi di solito non crea troppo danno, lo fa raramente.
Ecco. Ma il Ticino è un esempio di un fiume che ha mantenuto una certa naturalità. Ad esempio, noi adesso siamo alle prese con un progetto insieme ai nostri cugini dell'AIPO, che è l'ex magistrato del Po, che si chiama PNRR, è un progetto PNRR, Rinaturazione Po, è l'unico progetto sulla biodiversità fluviale all'interno, diciamo, del PNRR, progetto che cuba circa 360 milioni di euro, che ha appunto l'obiettivo di, in quelle aree fortemente artificializzate che purtroppo ci sono nel fiume Po, perché ricordo che nel dopoguerra, tra l'estrazione di materiale per costruire manufatti e tra tutta una serie di interventi che sono stati fatti, quelle aree sono fortemente degradate. Quindi l'obiettivo è di ridare questa rinaturalità al fiume, che non solo ne aumenta la biodiversità e quindi raccoglie quelli che sono gli obiettivi a livello europeo che vengono indicati dalla Commissione in altri provvedimenti, ricordo per esempio la cosiddetta Restoration Law, che adesso ha subito uno stop, ma che sicuramente verrà ripresa, però danno anche più sicurezza al territorio. Quindi sono tante le modalità con cui si può intervenire, però ripeto, in un'ottica molto innovativa rispetto a come eravamo abituati nel passato della difesa del territorio.
Sì, faccio un muro, faccio uno scavo e spero che passi, esatto, l'onda di piena. Ci fermiamo un istante per la viabilità e torniamo tra un istante con Alessandro Bratti, che ricordo segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Siamo in diretta dal Festival Galileo, a tra poco.
Fare.
Riprendiamo sempre in diretta dal Festival Galileo di Scienza e Innovazione. Siamo in diretta da Padova, da Piazza Garibaldi. Alessandro Bratti, io riprenderei con lei a proposito di tutto quello che ci ha raccontato, anche perché ho una curiosità. Lei l'ha definito un intervento soft, quello su i piani regolatori, ma non è tanto soft convincere, credo, degli amministratori locali, che, come dicevamo prima, tendono a dimenticarsi della tragedia nello spazio di pochi anni, convincerli che certe aree non devono essere edificate, anzi vanno magari rinaturalizzate, vanno create degli spazi perché i fiumi si allarghino, e altre aree addirittura dovrebbero essere sgomberate.
Sì, infatti uno degli altri provvedimenti che abbiamo messo in campo è questo delle cosiddette delocalizzazioni, cioè quelle situazioni dove si sa che la probabilità di avere un evento alluvionale importante, oppure se parliamo ad esempio di collina dove ci sono delle situazioni di franosità molto, molto puntuali, molto presenti. Ricordo che questo evento ha provocato 80.000 nuove frane solo nella parte dell'Appennino, diciamo tra la Romagna e il Bolognese, che significa le stesse frane che fino ad oggi erano conosciute in tutta l'Emilia Romagna. Questo per dirvi dell'importanza dell'evento. Quindi l'idea di delocalizzare dove ovviamente è possibile, invece che costruire imponenti opere di difesa, perché alla fine i costi sarebbero molto minori. È chiaro che anche queste sono operazioni complesse, perché un cittadino, una persona che ha vissuto tanti anni in un posto, che magari si è difeso creandosi un piccolo arginello o una situazione specifica, vedersi improvviso dire che magari è necessario che si debba muovere, c'è una componente anche di carattere sociale che va considerata, però in un'ottica strategica non può non essere considerata. Così come giustamente ricordava lei, in questa fase dove stiamo rivedendo tutta la pianificazione strategica di quelle aree, che ogni 6 anni noi dobbiamo come ente modificare le pianificazioni che riguardano la difesa territoriale previste dalle direttive europee. Quindi in attesa anche di fare una nuova pianificazione abbiamo congelato attraverso un provvedimento in accordo con la Regione Emilia-Romagna qualsiasi tipo di edificazione in queste aree. Ovviamente questo ha creato un po' di dibattito e di discussione un po' accesa con le amministrazioni, però direi che alla fine tutti hanno convenuto che comunque la sicurezza va al di sopra di ogni altro tipo di interesse, compreso quello legittimo, economico, che però deve sottostare anche a un ragionamento più complessivo che riguarda la sostenibilità. No?
In una certa misura questo riguarda sicuramente anche le attività produttive, non solo gli insediamenti abitativi.
Assolutamente, sì.
Ci sono dei terreni magari allettanti, ma magari in posizioni...
Esatto, e questo purtroppo nel bacino del Po ce ne sono diverse di situazioni di questo tipo che storicamente si sono consolidate. Allora, dove è possibile si effettuano delle opere di difesa, dove comunque le opere di difesa sono assolutamente inadeguate per eventi di un certo livello, è meglio ragionare dal mio punto di vista sulla delocalizzazione.
Senta, noi abbiamo visto però un'accelerazione di questi fenomeni, quindi le chiedo se i progetti che avete sono realizzabili in tempi brevi, si sta procedendo speditamente.
Questa è una domanda.
Che problemi incontrano?
Ma i problemi sono fondamentalmente di natura economica, nel senso che noi nella nostra pianificazione in generale, che è triennale, che insieme come tutte le autorità presentiamo al Ministero, tenga conto che il bacino del Po cuba per interventi di sicurezza attorno ai 5 miliardi e passo, insomma, quindi si capisce che sono risorse molto importanti. Però ecco, è necessario almeno iniziare. Poiché comunque il piano di ricostruzione della Romagna è sotto l'egida commissariale, quindi prevede dei fondi speciali, perché noi questo lavoro, ricordo, l'abbiamo fatto su richiesta del commissario Figliuolo, che è il commissario alla ricostruzione. È evidente che, e noi speriamo che all'interno del provvedimento che sarà approvato definitivamente a giugno di quest'anno ci siano anche delle risorse per poter, se non altro, iniziare questo tipo di impostazione che ricordavo.
Lo speriamo, ci preoccupa, però speriamo di risentirci con buone notizie. A proposito di territori da rinaturare, riportare quindi al loro stato, non dico originario, ma insomma cercare certo. Ci sono delle bellissime riserve lungo l'asta del Po. Recentemente avete avuto anche una giornata dedicata con l'UNESCO, alle biosfere dell'UNESCO, quindi lì forse si riesce a procedere più speditamente.
Ma diciamo che questa è una progettualità che appunto sta sotto l'ombrella di questo programma che si chiama Man and Biosphere, uomo quindi e biosfera, che in realtà è un po' ingannevole nella traduzione italiana, perché si parla di riserve della biosfera e il concetto di riserve è un concetto, diciamo, difensivo. Invece in realtà questo programma ha lo scopo di impostare delle politiche di sostenibilità nei comuni che aderiscono per il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi dell'Agenda 2030. Mm. Quindi in realtà è un programma estremamente ambizioso. Ecco, noi abbiamo come autorità la segreteria tecnica, abbiamo una novantina di comuni che coordiniamo, che vanno dalla Pavia, diciamo dal Pavese, fino al Rodigino. In realtà con questa nuova progettualità che abbiamo messo in atto insieme alle altre 4 riserve della biosfera che sono lungo il fiume Po, abbiamo costituito una sorta di confederazione di questi MAB, cioè siamo partiti dal Monviso, c'è il Colline Po di Torino, c'è un pesto del Ticino, noi, il Po Grande e il Delta del Po. Quindi fino ad oggi quelle aree, diciamo, si erano mosse in maniera autonoma, non in maniera coordinata. L'UNESCO ha visto di buonissimo occhio, diciamo, la possibilità di avere una confederazione su tutto il lungo il fiume, cioè quindi alla fine il fiume diventa il driver culturale, perché poi ricordo che l'UNESCO è un programma culturale, quindi il driver è il fiume, i protagonisti di fatto sono le municipalità che rivierasche, che insieme agli stakeholder di riferimento, agricoltori, aziende, impostano, dovrebbero impostare politiche di sostenibilità per raggiungere gli obiettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire promuovere attività come la mobilità lenta, il turismo lento, il cibo di qualità.
C'è la famosa pista ciclabile.
Esatto, vento, che... il cibo di qualità.
Che lentamente si realizza.
Le comunità energetiche, perché quelle sono aree che in realtà stanno subendo uno spopolamento al pari di quello che succede nelle aree collinari. E questo per noi è un problema anche dal punto di vista della pianificazione, al di là dell'aspetto sociale che, voglio dire, ha un suo effetto, però anche dal punto di vista del controllo del territorio, l'abbandono delle aree collinari, così come l'abbandono di questi comuni, diciamo, che stanno sul fiume, significa perdere anche un presidio che invece è estremamente importante per la sicurezza.
È lo stesso che accade, certo, nelle colline e nelle montagne. Esatto. Un po' il tema è sempre quello lì, del presidio.
Del territorio,
perché è chiaro che uno può far uscire il tecnico, ma non è la stessa cosa che vivere il territorio o avere la segnalazione diretta o controllare. E poi è chiaro che tutte però queste aree hanno bisogno anche appunto di del motivo per il quale uno vive lì, cioè tu dici, certo, perché c'è lavoro, perché sto bene, perché ci sono le scuole, perché è collegato, c'è la strada, c'è tutto, no? Via via, insomma, sono due cose che devono andare avanti insieme, altrimenti sicuramente si perdono dei passaggi. Uno dei passaggi tipici di quando si parla del Po è si pensa a voi, insomma, anche per la qualità delle acque del Po.
Sì.
Noi siamo cresciuti con l'idea che le acque del Po erano pessime, poi forse adesso sono un po' meglio perché le attività di cui ci diceva sono meno, però sicuramente ci sono altri problemi. Uno di questi è quello delle plastiche, voi, sì, l'avete indagato recentemente, un po' di anni che ci state dietro, vero?
Sì, diciamo che le condizioni di miglioramento sono anche molto legate a forti investimenti che sono stati sulla depurazione delle acque. Oggi ci sono tantissimi depuratori, soprattutto la Lombardia, devo dire, ha fatto degli investimenti negli anni molto forti. I depuratori di Milano condizionavano moltissimo la qualità dell'acqua al delta, perché il fiume è un corpo unico, non è diviso per amministrazioni, quindi tutto ciò che succede a monte si ripercuote poi su quello che ovviamente capita a valle, compreso questo tema della concentrazione degli inquinanti. In questo caso lei citava giustamente questo progetto sulle macroplastiche, qui stiamo parlando di macroplastiche, quindi plastiche superiori a una determinata dimensione, non le micro che sono invece di livello molto più piccolo, su cui anche su questo è necessario indagare, perché siamo a livelli di millimetri e diciamo di ordini di dimensioni molto più basse. E, è importante insomma conoscere, anche perché viene imposto anche qui con un'altra direttiva comunitaria, che è la direttiva sulla qualità delle acque, e purtroppo i nostri corpi idrici in generale non sono necessitano di avere un upgrade di miglioramento, per cui conoscere qual è il grado di pressione che ci può essere da parte di determinati inquinanti, e le plastiche sono uno di quelli, è importante. Cosa è emerso? Dico un dato, poi
non dica troppo,
dico solo una cosa che però ci tenevo a dirla, che è la seguente, cioè sono stati fatti degli studi per esempio anche sul Tevere, e c'è una quantità di plastiche molto diversa dal Tevere rispetto al Po in generale, è importante indagare, sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, ma già qualche segnale c'è, che in quei bacini dove esiste un ciclo integrato dei rifiuti virtuoso è molto meno facile trovare plastiche rispetto a dove magari altri territori non hanno quel tipo di ciclo integrato dei rifiuti. E quindi
stiamo parlando che del Po che è meglio rispetto al Tevere,
sì,
o del Tevere che è meglio rispetto al Po?
No, esattamente, il Po è meglio del Tevere, perché
nonostante la lunghezza,
sì,
e
però
la quantità.
Se si considerano i cicli integrati dei rifiuti di queste zone, sono molto virtuosi rispetto a una situazione come quella laziale, che invece è lascia un po' desiderare. Quindi il fatto che non ci siano abbandoni di rifiuti lungo le rive, e quindi quando il fiume si alza e si abbassa non se li porti dietro, è molto importante, è uno degli elementi, poi ci sono altre situazioni, ma voglio dire, non voglio
però è chiaro che quello che succede a terra è quello che influenza il fiume,
moltissimo.
Il mare, quindi...
così come quello che arriva in mare è molto influenzato da quello che viene portato dai fiumi, anche se qui il dato macro è che in realtà, dato 100 la quantità di plastica dei fiumi, solo il 15 arriva all'Adriatico, vuol dire che tutto il resto rimane in un qualche modo imbrigliato lungo il fiume. Questo sarà uno dei dati che poi, se avete occasione
Adesso
di approfondire,
lo approfondiamo senz'altro,
credo sia importante.
I fiumi sono responsabili della plastica a mare, ma forse meno
ma danno un ottimo contributo, ovviamente. Perché
si dice spesso
voi
che
pensate,
è colpa dei fiumi.
I grandi atolli di plastica che si trovano nel Pacifico, lì la gestione dei rifiuti avviene buttando i rifiuti in mare, punto. Cioè, non è che ci sono impianti, lì il rifiuto viene preso e buttato in mare, quindi è chiaro che poi con le correnti si concentra in alcune parti anche molto belle da un punto di vista naturalistico,
che diventano un pochino meno belle, ma poi diventano anche meno sicure. Questa è la seconda parte, vero, del vostro studio, che poi anche perché la plastica macro si trasforma in micro lentamente,
certo,
e poi entra nella catena alimentare,
certo.
E quindi capire anche cosa succede dopo è interessante,
è
ed è parte degli studi che si stanno facendo. Io la ringrazio, se lei vuole restare può restare, se invece vuole andare a prendere una boccata d'aria, perché effettivamente comincia a fare caldo qua dentro. Alessandro Bratti è segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ma come avete sentito poi studiano anche un po' più in là fino al Tevere. Lo potete vedere e incontrare, ricordo, all'incontro di mezzogiorno Acqua, Cibo e 8 miliardi di persone presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano, qui a Padova, ovviamente in via Altinate, con Jan Olof Lundquist, che è un autore appunto dello Stockholm International Water Institute, esperto di fama mondiale in tema di sicurezza idrica. Oggi si parla anche di sicurezza alimentare. Grazie per essere stato con
noi.
Torni presto a trovarci.
Grazie a voi, sicuro. Grazie.
Si può fare. Fare.
By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wilt when we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wilt when we remember Zion.
Prendiamo la linea dal Festival Galileo di Scienza e Innovazione di Padova per proseguire nel tema dell'indagine che è stata condotta lungo il fiume Po per capire che viaggio fanno le plastiche nel grande fiume italiano. Ci ha raggiunto in studio Simone Bizzi, che è un docente dell'Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze, tra i collaboratori del progetto MAP, monitoraggio applicato alle plastiche del Po, di cui abbiamo detto qualcosa. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, di cui abbiamo detto qualcosa poco fa con Alessandro Bratti, che è segretario generale dell'autorità di bacino. Vorremmo sapere da lei, professore, un po' invece com'è andata nel dettaglio, intanto cosa avete cercato e poi cosa avete trovato.
Allora, prima di tutto l'origine del progetto era cercare di monitorare le macroplastiche, quindi i rifiuti flottanti nel fiume Po, per diverse ragioni. Primo, perché chiaramente siamo circondati da plastiche, c'è un'enorme quantità di plastica nel territorio, ma non sappiamo esattamente come è connessa col resto del paesaggio, cioè quanto tempo ci mette a arrivare al mare e quanta quota parte riesce a arrivare al mare. Ci sono diverse stime anche da diversi progetti che hanno anche una visione più globale del problema, che avevano fatto delle stime di quanta plastica arrivasse dai grandi fiumi, e il risultato era che ne doveva arrivare grandissime quantità. Questo progetto mirava a vedere se queste stime erano verificate e anche a cominciare ad avere un sistema di monitoraggio di queste plastiche, perché al momento sappiamo che ne produciamo molte, ma non abbiamo nessuna capacità di osservarle nel territorio, cioè soprattutto nei grandi fiumi. Allora il progetto ha utilizzato un approccio integrato. Da una parte si è fatto un'osservazione di campo, quindi andando sul fiume con una metodologia messa a punto dal Joint Research Center della Commissione Europea, che sostanzialmente significa andare in sezioni specifiche e osservare in intervalli di tempo predefiniti quanti oggetti di plastica passano. Poi un secondo approccio è stato quello di utilizzare delle bottigliette in cui era inserito di plastica dei GPS, e che quindi si potesse tracciare il percorso di queste bottigliette lungo il fiume. Il terzo aspetto, che è quello che poi abbiamo anche trattato noi come Università di Padova, era il tentativo di guardare se una certa quantità di plastica fosse visibile da satellite, cioè ovviamente non la singola bottiglietta, ma se si creavano delle situazioni con accumulo di diverse densità, se questo fosse possibile essere visibile da satellite, in particolare dalle piattaforme dei satelliti Sentinel-2, che sono la costellazione, diciamo, principale, gratuita, accessibile per tutta la comunità europea. I risultati principali sono stati che la gran parte dei rifiuti che erano visibili erano per più dell'80% rifiuti sotto i 10 centimetri, quindi rifiuti molto,
molto piccoli.
Infatti ci fa anche pensare che la sottostima, soprattutto del rilievo fatto in campo, potrebbe essere notevole, perché non erano facilmente visibili dai ponti o dalle situazioni, perché appunto sono rifiuti molto piccoli. Questo ci ha fatto anche riflettere su un altro aspetto, cioè che la capacità di degrado della plastica è molto veloce, nel senso che anche un oggetto di plastica abbastanza grossolano si potrebbe degradare in pezzi più piccoli in tempi più o meno ridotti. Questo quindi poi si lega a tutto il problema anche delle microplastiche, perché il legame tra quanto tempo e quanto velocemente ci mette una macroplastica a
diventare micro.
E quindi poi entrare nel famoso ciclo che attualmente è molto oggetto di studio, fondamentalmente ancora non lo sappiamo con precisione. Quindi anche questa domanda di cercare di comprendere che tipo di rifiuti di plastica, la loro dimensione e il loro rapporto è molto importante. E l'altro aspetto che è venuto fuori soprattutto con i segnali GPS è che solamente, come ha detto il segretario poco prima, forse meno del 10% in 2 anni di 99 tracker che sono stati messi nel fiume Po sono poi arrivati al mare.
Si sono arenati quindi in giro?
Si sono arenati in giro nei diversi meandri, nella vegetazione riparia, e quindi sicuramente ci mettono molto e hanno dei tempi di deposizione molto lunghi. Questo molto lunghi è ancora un punto interrogativo, cioè probabilmente durante piene, medio, grandi saranno rimobilizzati, però, e questo però è un'opinione personale perché ancora non lo sappiamo, secondo me una buona quota parte potrebbe essere anche depositata e poi iniziare a far parte, insomma, sì, del suo
ecosistema.
Il famoso antropocene certo. È anche questo. Sì.
Stavo pensando quindi che questo chiaramente non riduce l'importanza del lavoro di chi cerca di intercettare questi rifiuti che arrivano a valle di vari sistemi, però ci fa capire che non è sufficiente, perché molto, addirittura il 90%, si è fermato prima, quindi quello che noi andiamo a prendere alla foce del fiume è soltanto l'ultima parte, quella che ha galleggiato meglio, per dire.
Sì, cioè ci fa capire che anche l'inquinamento che magari vediamo nel mare, nelle plastiche, è solo una quota parte dell'inquinamento che riguarda tutto il territorio, primo. Secondo, attualmente le stime che abbiamo fatto sul Po ci dicono che la quantità di plastica che almeno siamo riusciti a monitorare è molto minore rispetto alle stime dei modelli che avevano proposto in letteratura. Bisogna dire che questi modelli erano basati sulle attività, diciamo, sulle condizioni socio-economiche presenti nel bacino, e poi facevano delle derivazioni empiriche, cioè dicevano questa città, certo numero di abitanti, questo tipo di attività industriale produrrà questa quantità di rifiuti che dovrà arrivare ai grandi fiumi. E quindi questo è un risultato in parte incoraggiante, cioè sembra che la plastica soprattutto nel fiume Po sia minore di quanto si pensasse da queste stime. Gli ultimi ragionamenti fanno pensare che non sia tanto sui grandi fiumi, ma potrebbe essere soprattutto sulla rete secondaria, sui canali che passano soprattutto da alcuni centri urbani o da alcune zone dove l'inquinamento potrebbe essere più rilevante, quindi diciamo la parte dei canali secondari deve essere ancora monitorata.
E questo attraverso il vostro lavoro sui satelliti forse è facilitato questa analisi?
E questo, allora, ci sono tutta una serie di attività di ricerca che verranno sviluppate successive a questo progetto, che è stato, diciamo, l'Incipit, e una di queste riguarda proprio di andare vicino a delle zone alle conche, quindi dove l'acqua viene fermata anche in modo artificiale. Poi perché in quelle zone si accumulano grandi quantità di plastica, ma anche di legname, perché molto spesso la plastica
si attacca?
Sì, viene trasportata insieme al legname. E quindi l'idea è proprio quella di monitorare con delle telecamere smart sia le conche, sia alcuni ponti lungo il Po. Questa è una delle attività che vorremmo sviluppare in futuro con l'autorità di bacino del Po, che tramite algoritmi di intelligenza artificiale possono riconoscere in modo automatico il detrito plastico. Questo è già stato fatto e questo dovrebbe essere possibile, dovrebbe aiutare molto questo tipo di ricerca, perché si consideri che le attività di campo che abbiamo fatto riguardavano poche ore in determinate stagioni. Avere una telecamera che riesce a monitorare in continuo la quantità di plastica, sicuramente non sarà perfetta, però è senza dubbio un passo avanti notevole. E allora poi l'idea sarebbe quella di integrare le telecamere smart che verranno messe in uno o due ponti, ora dobbiamo ancora decidere, con il dato satellitare per cercare coerenza tra questi due segnali e creare un bilancio del trasporto di macroplastica che sia un po' più robusto di quello che siamo riusciti a fare attualmente, aggiungendo i canali secondari, perché potrebbero essere una parte importante nel bilancio totale.
Perché sarebbe anche importante capire dov'è che magari guadagna plastica, diciamo così, il fiume, quindi se è nel passaggio del canale X o nel passaggio della città tal dei tali. Pensavo questo soprattutto anche in relazione al Tevere, di cui ci dicevamo prima, che è un fiume molto è lungo, sì, per carità, ma non è il Po, ha una portata diversa, attraversa luoghi diversi. Lì sicuramente sarebbe importante e utilissimo capire in che punto entra tutta questa plastica che si trova.
E aggiungo solo una cosa: non solo è importante capire in che punto ne entra di più e quindi a cosa è connessa, per esempio, dai nostri dati almeno nell'assa principale del Po, la maggior quantità di plastica non era vicino ai centri urbani. Quindi già questo è un dato un po' inaspettato, diciamo. Curioso. E l'altro aspetto è che l'intento non è solo capire quanta plastica arriva al mare, ma decifrare la cosiddetta connettività del fiume, cioè dove ci sono dei punti dove si va a depositare la maggior parte della plastica, perché sicuramente così non si depositerà in modo uniforme lungo tutta l'asta del fiume.
Certo.
Quindi questi posti sono posti che andranno monitorati con maggior dettaglio, magari bonificati, ci vuole maggiore attenzione. Al momento non sappiamo dire dove sono. E questo è uno degli intenti.
E questo è il prossimo passaggio. Noi la ringraziamo per essere stato con noi. Simone Bizzi è professore all'Università di Padova, Dipartimento di Geoscienza, e come avete sentito ha seguito con molto dettaglio questo progetto MAP sul quale continuerà a lavorare. Grazie.
Grazie.
Diamo la linea alle informazioni sul traffico.
Si può fare.
Si può fare.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right.
E sempre in diretta dal Festival Galileo Innovazione Scienza, Scienza e Innovazione di Padova, riprendiamo la linea per l'ultimo passaggio. Abbiamo parlato di questa interessante indagine sulle plastiche nel fiume Po, di plastica e di come combattere l'inquinamento da plastica, in particolare nei mari. Si continua a discutere anche a livello internazionale, vorrei dire mondiale. Recentemente lo si è fatto a Ottawa, in Canada, 170 paesi riuniti per appunto trovare un accordo che poi sia un giorno vincolante per combattere questo tipo di inquinamento. Ha partecipato Stefano Aliani, dirigente di ricerca all'Istituto Scienze Marine del CNR. Buongiorno, benvenuto e bentornato in Italia a questo punto.
Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, la prima domanda e la prima curiosità ovviamente che abbiamo è rispetto all'incontro. È chiaro che questa non è stata la puntata conclusiva, per così dire, ma è stato un passaggio importante, mi sembra di capire, dalla stampa che ha parlato di questo incontro di Ottawa. Quindi un momento in cui davvero si sta forse raggiungendo questa intesa.
Ma sì, questo è uno dei passi che porta al percorso finale, che è un trattato internazionale che vincoli gli stati a risolvere il problema. Questo è il quarto passaggio, e la strada prevede ancora un quinto incontro, e poi il problema verrà trasferito alla componente legale che dovrà scrivere il trattato. Queste prime fasi sono invece in carico alla diplomazia dei vari stati, e che quindi è un aspetto di natura, diciamo, tecnico-diplomatica. E siamo sulla strada, il percorso è in mano alle attività, e si procede in questa direzione.
So che è proprio perché lei ha detto tecnico-diplomatica, il ruolo di chi, come lei, insomma, è coinvolto in questo tipo di negoziati è anche quello di trasferire competenze alla parte diplomatica che poi deve scrivere la bozza, perché ovviamente non tutti sanno tutto.
Ovviamente, nel senso, il ruolo della scienza in questa trattativa è quello di fornire le informazioni perché i decisori, gli organi politici, eccetera, possano prendere delle decisioni informate. Quindi non è compito della scienza dire che cosa fare, noi dobbiamo solo dare come scienziati la risposta del tipo cosa succede se, e poi deciderà la componente politica, giustamente, che è in carico di questa attività. È quindi un'interazione proprio di natura tecnico-diplomatica, nel senso, in origine al primo incontro è stato la maggior parte dello sforzo è stato diretto a informare persone che avevano un'informazione inevitabilmente generale, e quindi molto dello sforzo è stato fatto per spiegare bene in dettaglio i problemi, e poi di volta in volta, acquisita questa informazione, gli stati hanno scelto le loro posizioni, hanno iniziato le trattative, è stato scritto un primo draft che è stato l'argomento della discussione di Ottawa. Quindi a Ottawa ogni singola frase di quello che sarà la bozza di trattato è stata verificata dal punto di vista tecnico e scientifico per verificarne la congruenza.
E quali sono i punti sui quali, perché adesso noi pensiamo sempre a come facciamo noi le cose a casa nostra e ci sembra di fare nel miglior modo possibile, però magari invece lì nelle discussioni sono venuti alla luce altri punti di vista e sono stati inseriti in questo documento sul quale si discute delle azioni di prevenzione, no? di inquinamento da plastiche, che sono diverse rispetto a quelle che noi facciamo quotidianamente e che magari daranno anche migliori risultati. Lei ci può dire qualcosa appunto di queste strategie?
Diciamo che il problema è molto complesso. Ogni realtà cerca di risolverlo con gli strumenti a disposizione e gli interessi, diciamo, delle varie paesi non corrispondono, non sono esattamente corrispondenti uno all'altro. Tutti vogliono la riduzione del problema, la riduzione della plastica nell'ambiente e delle conseguenze. Come realizzarlo, su questo c'è un po' più di discussione. Quindi, invece, dal punto di vista pratico, probabilmente mettendo insieme le buone pratiche applicate nei vari paesi, che sono diverse da paese a paese, si potrebbe, già solo analizzando le buone pratiche, fare un grandissimo passo avanti. Ma questo non ha niente a che vedere con il trattato. Le buone pratiche italiane insieme alle buone pratiche tedesche, insieme a quelle thailandesi, giapponesi, cinesi, americane, tutte insieme probabilmente
possono dare dei risultati
parecchio. Sì, perché ognuno ha trovato la soluzione al suo piccolo problema. Il problema è così sfaccettato che deve essere per forza uno sforzo collettivo.
Sì, questo mi fa pensare che allora l'obiettivo, dovremmo mettere nero su bianco l'obiettivo e poi fare il libro delle buone pratiche, come dire, magari aprendo la mente e il cuore a quello che si fa altrove.
È previsto, nel senso ci saranno dei gruppi di lavoro che cercheranno di mettere a fuoco quelle che sono le buone pratiche che possono essere applicate già da adesso, perché non dobbiamo dimenticare che il tempo non gioca a nostro favore. La soluzione va trovata presto
e va fatto fare qui, come nell'ambito della riduzione delle emissioni, il salto diciamo di qualità e della buona pratica a chi è al momento molto indietro rispetto all'obiettivo, e quindi mettendosi un po' al servizio dei paesi in cui magari c'è meno attenzione ancora, per poter evitare che ci siano ulteriori inquinamenti nel percorso.
Sì, sicuramente, e c'è un altro aspetto interessante. Alcuni paesi che definiremmo in via di sviluppo, in realtà su questo argomento sono spesso più avanti di altri paesi. Penso ai paesi dell'Africa, per esempio, che hanno delle policy molto avanzate. Questo anche perché l'inserimento della plastica nel loro sistema economico non è così profondo come nel nostro, e allo stesso tempo nella loro cultura non è ancora così insediata la logica dell'usa e getta che invece caratterizza il mondo occidentale. Quindi abbiamo da imparare.
Quindi qua il lavaggio del cervello
terzi
va fatto ad altri, presumibilmente all'Occidente, cosiddetto.
Esatto. Esatto. Occidente nel senso paesi sviluppati, quelle economie che hanno nella plastica un punto di riferimento importante, quindi la sostituzione immediata non è possibile. In economie più semplici la sostituzione è probabilmente fattibile molto prima.
Sì, 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 o forse la non introduzione, cioè si può saltare già al livello successivo senza andare alla plastica e tornare indietro.
La plastica
ma
è ovunque.
Forse si può.
La plastica è ovunque.
Sì, no, sì, sì, ma magari dovunque. Insistere sull'uso della plastica, quella imprescindibile, evitando l'uso di quella usa e getta, appunto, di cui ci diceva.
Esatto, il problema è spesso nella. Non solo nel polimero in sé, quindi nella plastica in sé, ma nell'uso che se ne fa. Noi abbiamo sviluppato dalla metà del secolo scorso una logica usa e getta. Ci sono degli interessanti articoli pubblicati su giornali del tempo in cui viene sottolineato il valore dell'usa e getta. Per quanto riguarda un prodotto non degradabile come la plastica non è una strategia vincente e noi dovremmo in generale rivedere l'approccio che abbiamo con il sistema usa e getta, perché non è sostenibile, non è sostenibile per 8 miliardi di persone e questa è la realtà. Quindi non riguarda solo la plastica, riguarda proprio in generale una revisione del nostro approccio al consumo.
Certo. Però come ci ha detto lei c'è anche una mentalità dietro da cambiare che noi abbiamo costruito nel corso degli ultimi decenni, per cui usa e getta è bello e invece la durabilità di un bene è meno bella. Però questo non, come dire, si può cambiare e noi la ringraziamo per essere stato con noi e per aver partecipato insomma alla trasmissione, ma anche a Ottawa perché è importante il contributo scientifico in quei contesti. Grazie davvero. Stefano
Grazie.
Aliani, dirigente di ricerca all'Istituto Scienze Marine del CNR, è stato con noi. Noi siamo in conclusione di questa puntata che, come avete sentito, come ho avuto il piacere di ripetere più volte, va in diretta in onda da Padova, dove Radio 24 ha seguito i lavori del Festival Galileo Scienza ed Innovazione, festival che si conclude oggi alle 12 con l'ultima conferenza di cui abbiamo abbondantemente parlato, ma ve la voglio ricordare: la tempesta perfetta, acqua, cibo, 8 miliardi di consumatori, se ne parla a partire da mezzogiorno. Io voglio ringraziare qui in studio con me Andrea Roccabella, c'è Elena Ligios, Pietro Lacorte a Milano, Thomas Rolfi e Matilda Barone in redazione. È tutto, restituisco la linea e una buona giornata, un buon ascolto a tutti.